Buonasera, buonasera a tutti. Eccomi qui, puntuale come sempre, per il nostro consueto appuntamento con i bellissimi, che anche questa sera hanno scelto per voi uno splendido
film. No, niente film, una serie TV oggi, Succession.
In nostra compagnia e vi do appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, per un'altra piacevolissima serata insieme al bellissimo cinema
e TV della smarginatura. Quella che sentite in sottofondo è la sigla di Succession, serie HBO ideata da Jesse Armstrong, che narra delle vicende del potente Logan Roy e della sua famiglia. Logan Roy controlla uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento al mondo, la Waystar Royco. Accanto a lui troviamo sua moglie Marsha e i suoi quattro figli. Il più grande Connor, ormai disinteressato al business paterno e all'inizio di una carriera politica, Kendall, interpretato da un magistrale Jeremy Strong, colui che più di tutti lotta per il potere, ma al tempo stesso è dilaniato dalla costante ricerca di approvazione paterna, l'unica figlia femmina, Shiv, e suo marito, Tom, e Roman, il più piccolo, l'enfant terrible. Accanto a loro ho già menzionato Tom, Greg, Jerry e Frank. Ciascuno di loro un tassello fondamentale del tragico, divertente, satirico e amaro puzzle che è Succession. Chi sarà ad ereditare il trono di Logan Roy? La serie ha subito avuto un grandissimo successo, non solo per le vicende appassionanti della famiglia Roy, perché diciamolo, a chi non piace vedere una famiglia di persone ricche che si pugnalano le spalle, ma anche per la scrittura intelligente e pungente che tiene lo spettatore sempre incollato alla TV. La scrittura è perfettamente in equilibrio tra la comedy e il dramma e lo stile registico, quasi da documentario, ci fa immergere completamente nelle vicende della famiglia Roy, facendoci quasi sentire come uno spione che guarda dal buco della serratura. Jesse Armstrong, l'ideatore della serie, d'altronde non è nuovo a questo tipo di approccio. La satira e l'English humor, per citare un'altra luminare della serialità Lori del Santo, scorrono già nelle sue vene fin dalla sua partecipazione alla writing room di The Thick of It. The Thick of It è una serie cult britannica creata da Armando Iannucci, che parla dei meccanismi interni delle vicende di un ministro inglese e del suo team, attraverso una satira spietata e lo stile tipico del cinema verité. Una delle caratteristiche di questa serie è il frequente e incessante utilizzo del turpiloquio, che come vedremo ricorre molto spesso anche in Succession. We are in a prison drama. This is the fucking Shawshank Redemption, right?
But with more tunneling through shit, no fucking redemption. Questa serie offre numerosi riferimenti letterari, alcuni sono resi espliciti fin dai titoli degli episodi, altri invece sono sparsi, nascosti tra i brillanti dialoghi che questa serie ci offre ad ogni puntata. Questa serie è prima di tutto una tragedia greca. Tra l'altro, quando ho iniziato a scrivere questo episodio mi si è sbloccato un ricordo, come va ad uno da dire oggi, e cioè Brian Cox nei panni di Agamennone in quel colossal cafonissimo che era Troy. E chissà che magari quella esperienza per lui è stata una grossa sessione di prova solo per indossare finalmente i panni del patriarca Logan Roy. Ma torniamo a noi. Dicevamo che i riferimenti più evidenti si collegano alla storia, alla letteratura classica, in particolare quella greca. Vi è ad esempio il stesso episodio della seconda stagione, chiamato Argesse, che è il nome con il quale gli antichi greci designavano il vento che soffia nord-ovest. In questo episodio Logan Roy tenta di stringere degli affari con la famiglia Pierce, ma i due nuclei sono divisi da profonde fratture ideologiche. Parliamo di società che lavorano nel campo della comunicazione e dell'editoria, e quindi come dire che i Roy sono la Mediaset e i Pierce sono la 5.
Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti!
A fine episodio il loro accordo salta per decisione della matriarca di Pierce, Nan, spazzando via ogni tentativo di macchinazione che Rhea, una delle protagoniste della seconda stagione, stava portando avanti in gran segreto e lasciando letteralmente un Logan infuriato come una tempesta alle sue spalle. E a proposito di Rhea proprio, il suo nome richiama un'altra figura importantissima per la mitologia greca. Rhea infatti è il nome di una delle titanidi, le sei figlie femmine di Urano e Gaia. Rhea sposa il fratello Crono e dà alla luce Essia, Demetra, Era, Ade e Poseidone, tutti divorati da Crono appena nati. Insomma, storia abbastanza famosa. Con uno stratagemma, Rhea riesce a trarre in salvo l'ultimo genito Zeus, che prenderà il potere dopo aver detronizzato il padre. Crono mangia i suoi figli per evitare di avere un successore, un po' come Logan in fin dei conti, che ritarda sempre il momento della scelta appunto di un successore. E Rhea agisce alle spalle, apparentemente con delle buone intenzioni, ma in realtà è molto ambigua. L'unica cosa certa di lei è che poi resta vittima dei suoi stessi piani. Durante la serie vi sono numerosi riferimenti a un altro mito, quello di Edipo, che viene usato diverse volte come scherzo nei confronti di Roman, uno degli altri figli di Logan. Conosciamo tutti la storia di Edipo, figlio di Laio, di Giocasta, esposto alla nascita a casa di un oracolo, è allevato a Corinto da un altro re, tornato a Tebe, la sua patria natale, uccide senza riconoscerlo il padre Laio e sposa, ignorandone l'identità, la regina Giocasta, e dall'unione incestuosa nascono addirittura 4 figli. Ecco, l'elemento edipico si rivede in particolare nell'uccisione del padre e dunque nei tentativi di Kendall, ad esempio, di far fuori Logan. La cosa interessante però è che nei figli di Logan l'aspirazione al patricidio non viene mai realizzata. I loro tentativi di detronizzare Logan Roy falliscono sempre. Anche se il finale della seconda stagione, come saprete, costituisce un grosso plot twist e la mossa di Kendall sicuramente darà del filo da torcere a suo padre. Ma al momento neanche un ictus è riuscito a mettere Logan Roy fuori dai giochi. Tra l'altro notavo questa similitudine qualche settimana fa quando Silvio Berlusconi ha avuto uno dei suoi soliti malori non appena si avvicina il momento di andare in tribunale e stando a quando riporta l'ANSA si trovava in Provenza e poi è stato trasportato in ospedale in elicottero. E insomma volevo dire che Jesse Armstrong ha scritto questo copione già più di 2 anni fa ormai, ma vabbè. I riferimenti alla storia e alla letteratura romana antica non sono da meno. Sempre a casa di Pierce, Logan definisce la propria famiglia dei romani in mezzo ai greci, calcando così lo stereotipo che rende i greci antichi come raffinati, letterati, e i romani invece come più volgari, rivolti più alle cose terrene, insomma, all'espansione dell'impero. In effetti lo ricordano molto i romani, non solo nelle mire espansionistiche, ma anche direi nell'atteggiamento. Hanno desiderio di conquista, non fanno nulla per nasconderlo e non sono affatto degli intellettuali. Pongono sempre il denaro e l'interesse personale dinanzi gli ideali o i valori. E poi, diciamolo, sono volgarissimi e per nulla ortodossi.
Fuck off! Fuck off! Fuck off! A fuck off! E fuck off! Fuck off!
Episodio per me emblematico è quello della cena in cui Logan cerca di scoprire chi della sua cerchia ha parlato con la stampa, mettendo in scena uno spettacolo grottesco degno del miglior Buñuel. Ma forse il personaggio più romano di tutti è Roman. Roman infatti è rappresentato un po' come il Caligola o Nerone della situazione, con i suoi modi di fare un po' infantili e totalmente fuori di testa. Addirittura Logan lo chiama qualche volta Romulus e lo fa in momenti chiave della serie, ad esempio quando Kendall cerca di far votare la sfiducia nei confronti del padre da parte dei soci e Roman, che era d'accordo con suo fratello in un primo momento, poi si tira indietro, quindi tradendo di fatto suo fratello, proprio come Romolo e Remo. Chissà che questo soprannome non contenga un velato spoiler che alla fine della serie sarà davvero lui il successore di Logan Roy. Nelle vene di Succession scorre tutta la linfa del dramma di Shakespeare. Il primo elemento di ispirazione è senz'altro Re Lear, che Brian Cox ha interpretato diverse volte a teatro e da cui ha tratto molto per la sua interpretazione di Logan. King Lear è una tragedia in 5 atti che affonda le radici nella mitologia britannica. Secondo la storia, Lear, vicino alla vecchiaia, aveva deciso di dividere la Britannia fra le sue 3 figli e i rispettivi mariti, che egli avrebbe loro assegnati, pur mantenendo l'autorità regale. Quando chiede loro di dichiarare l'affetto che li portano, Cordelia, la figlia minore, disgustata dalla sfacciata adulazione delle sorelle, risponde che il suo affetto è quello dovuto da ogni figlia a ogni padre. Gli era di Ratola disereda, mentre consegna a ciascuna delle sorelle di Cordelia e di rispettivi mariti metà del suo regno. Lira è una figura patriarcale e il suo errato giudizio sulle figlie lo porta verso la caduta. Tutti i figli di Logan sono stati almeno una volta Cordelia. Quella che in un primo momento incarna maggiormente l'ideale di Cordelia è Shiv, la quale però pian piano si trasforma più in una Lady Macbeth. Lady Macbeth è infatti colei che spinge suo marito a macchiarsi le mani e la coscienza pur di ottenere ciò che lo farà divenire re. Su ordine suo viene ucciso Duncan, re di Scozia, cosa che lascia Macbeth talmente scosso da dover far sì che la donna prenda il comando degli eventi. In effetti suo marito, Tom, non è un uomo d'azione come Roy e quando si trova immischiato in degli affari loschi, come ad esempio lo scandalo delle donne morte sulle loro navi da crociera, non è totalmente lucido. Ad esserlo invece lo è l'insospettabile cugino Greg. La serie, come Shakespeare, si ispira a eventi storici realmente accaduti. Ad esempio, il finale della prima stagione vede Kendall coinvolto in un incidente, in cui perde la vita un cameriere. L'incidente ripropone le stesse identiche dinamiche di un altro episodio, l'incidente di Chappaquiddick Island, che vide coinvolto Ted Kennedy nel 1969. Secondo la testimonianza di Kennedy, egli perse accidentalmente il controllo dell'auto mentre attraversava un ponte, finendo in un canale sottostante. Kennedy riuscì a liberarsi, tentò di salvare la vittima alla guida, che in quel caso era una donna, allora tornò a una festa a cui aveva partecipato quella stessa sera, si cambiò e andò a dormire, come se nulla fosse successo. Un altro grande riferimento shakespeariano è al Riccardo II, i cui versi vengono anche citati da un altro personaggio, Naomi, nella seconda stagione, durante un brindisi. Il dramma storico sull'ultimo discendente del ramo principale dei Plantageneti pone al centro della tragedia questioni quali l'onore, ma soprattutto gioca sull'aspetto narcisistico del protagonista, convinto di essere sovrano per volere divino. I personaggi sono mossi non solo dalla sete di potere, ma anche in un certo senso dalla volontà di ristabilire il proprio onore. Kendall non ha avuto modo di affrontare la giustizia e prendersi le proprie responsabilità per la morte del cameriere, e in un certo senso questa possibilità gli è stata tolta da Logan, che è intervenuto sicuramente non solo per amore del figlio, ma per motivi più egoistici. Ecco, come il nome e l'onore della famiglia. Per questo Kendall nella seconda stagione è uno spettro di se stesso, con i suoi problemi di tossicodipendenza. A fine seconda stagione Logan chiede a Kendall di sacrificarsi per lui, ma stavolta la situazione si ribalta, perché con un colpo di scena finale rifiuta di sottostare ai giochi del padre e sceglie di macchiare pubblicamente l'onore di Logan, così come Greg, fornendo a Kendall delle prove importantissime, in un certo senso si riscatta anche lui. E infine torniamo alla commedia di Jesse Armstrong. Succession non è una commedia di per sé, ma vi sono tanti momenti umoristici. Alcuni vogliono addirittura suscitare anche un po' del cringe con i confronti dello spettatore, come ad esempio la performance di L2DOG. It is burning my eyes, but I cannot look away. L to the OG, dude be the OG, and he playing. Durante questa esibizione, Kendall assomiglia un po' alla versione pop del Foolish Shakespeareano, un tipo di personaggio che l'autore inglese usa frequentemente nelle sue opere. I Fool sono simili ai giullari o buffoni di corte e utilizzano le loro abilità teatrali e di parola a volte per offendere o insinuare dubbi nell'interlocutore, ma esistono soprattutto per essere portavoce del punto di vista dell'autore. Esempi di Fool shakespeariani sono ad esempio Mercuzio di Romeo e Giulietta, il Fool di Re Lear o il Clown in Otello. Verrebbe da pensare istintivamente che Roman in realtà sia il vero Fool della serie, perché è un po' il giullare di corte, ma Shakespeare ci ha insegnato che il Fool è qualcosa di più di un semplice clown. E per questo lo rivedo in Kendall, che balbetta davanti al padre, ma invece è provvisto di una dialettica e lo vediamo intonare pezzi rap più di una volta. Ecco, forse lui fa della musica hip hop il mezzo con cui esprimere la sua vera voce. OG. I
think this might be the end of the company. We might get sucked into a black hole of embarrassment that we never get out of.
Dundee in the motherfucking house.